A qualcuno piace radio, una rassegna ragionata delle pagine di approfondimento sul mondo del cinema e della televisione, a cura di Gianluca Arnone e Giulia Mirimic.
Abbiamo trovato il Leone d'Oro, forse, chissà. I critici italiani oggi puntano fortemente sul film Saint-Omer di Alice Diop, un'opera prima di finzione, almeno perché Alice Diop è una grande documentarista. Parliamo di questo, ma anche di tante altre cose, con l'ospite di oggi, che peraltro è stato ospite allo spazio Fondazione Ente dello Spettacolo qualche giorno fa, per illustrarci un po' le strategie e gli orizzonti delle piattaforme SWOD, Robert Bernocchi.
Buongiorno a tutti.
Benvenuto Robert.
Grazie.
Partirei appunto dal classico editoriale di Paolo Mereghetti, dedicato appunto ai film che passano in concorso a questa mostra, dedicato appunto a Saint-Omer, un processo in prima fila per la vittoria. Questo è il titolo. L'unica esordiente in concorso a Venezia è la vera sorpresa di questa altalenante edizione. Affermata documentarista, la 43enne Alice Diop, francese di genitori senegalesi, ha conquistato i critici, e mi auguro anche la giuria, con Saint-Omer, dal nome della cittadina del Nord dove si svolge un processo per infanticidio. L'imputata è nera, così come la giovane parigina venuta per documentarsi sul suo prossimo libro. L'obiettivo, che inquadra volta a volta l'accusata, il presidente del tribunale, gli avvocati e naturalmente la scrittrice, ingigantisce con la sua fissità la forza straziante dei dialoghi dove si scava nelle motivazioni che avrebbero spinto la giovane madre a uccidere la figlia di 15 mesi, che naturalmente agitano la memoria della giovane parigina per i ricordi e le tensioni familiari che le fanno tornare in mente. Il dibattito in tribunale, di cui non conosceremo l'esito, affronta tanti temi: maschilismo, razzismo, scontro fra culture, follie, senso della giustizia, persino stregoneria. Ma è soprattutto la forza calma e diretta con cui ci arrivano quelle parole che dà al film la sua sconvolgente carica di verità e lo mette in prima fila per il Leone d'Oro. È curioso, Robert, che in una edizione della mostra, dove abbiamo visto sfilare in concorso, ma anche non in concorso, diversi maestri appunto della storia del cinema, i critici puntino fortemente su un esordiente, il che è anche una buona notizia su un'edizione che, a detta appunto di Paolo Mereghetti, è stata fin qui altalenante.
Io devo dire, non venivo da Venezia da 6 anni, quindi sicuramente non sono la persona migliore per valutare il livello e appunto l'evoluzione magari anche del festival. A me è sembrata comunque un'edizione interessante in generale. Capisco, diciamo, trovo sì, come dicevi tu, interessante, una buona notizia il fatto che un esordiente possa aspirare al Leone d'Oro, e forse diciamo si evidenzia anche un po' il problema di festival, forse più Cannes che Venezia, di magari dare per scontato che alcuni autori debbano venire appunto a essere presentati in concorso al di là del livello dei loro film. Quindi sì, esatto, il fatto che un esordiente possa scompigliare, diciamo, i piani dei grandi veterani mi sembra una buona notizia, e forse anche un invito ad aggiungere altri esordi.
Peraltro non vogliamo ovviamente portare sfiga ad Alice Diop, però potrebbe essere un bis dopo la vittoria di Audrey Diwan, tra l'altro presidente di giuria, in giuria quest'anno, presidente di giuria Julianne Moore, ovviamente, dopo la vittoria appunto dello scorso anno con Le Vanneman. E anche lì il tema non era un infanticidio, era l'aborto. Comunque sono temi evidentemente molto molto sentiti, e la Francia da questo punto di vista si dimostra particolarmente sensibile appunto a portarli in scena.
Sì, ho l'impressione che anche a livello, diciamo, produttivo di storie, la Francia sia un po' un passo avanti nel raccontare da una parte tematiche molto attuali e molto importanti, ma anche nel farlo in una maniera molto convincente cinematograficamente. Mentre forse noi tendiamo a essere un pochino, ecco, più autoriali, più ad avere uno sguardo non dico vecchio, ma insomma diciamo più classico forse. Ecco, io penso anche a un film come Athéna, che vorrei tanto vedere anche in Italia, anche con magari dei difetti che ha quel film, ma che magari in Italia preferiamo puntare su opere che di solito definiamo rigorose. E a me, ecco, quando sento rigoroso ho sempre un po' paura che sia un po' un qualcosa che non, che spesso magari non ha voluto prendersi dei rischi. Ecco, mi sembra che il cinema francese se li prenda e i risultati poi danno ragione a loro, insomma, non solo magari ai festival, ma anche e soprattutto nel rapporto con gli spettatori.
I giornali italiani, ma non solo italiani, hanno battuto il tasto in questi giorni parecchie volte sulla mission che la 79esima mostra del cinema doveva avere quest'anno, ovvero quella di riavvicinare un po' il pubblico alla sala. E critici come Paolo Mereghetti non sono stati teneri fino ad oggi con i film in concorso, l'abbiamo commentato parecchie volte durante questo podcast, e il fatto appunto che invece sposi in maniera entusiastica la causa di questa esordiente, che comunque porta un film molto festivaliero da questo punto di vista, molto rigoroso per citare, mi fa pensare che comunque anche nella critica ci sia una questione relativa all'ideologia della visione, perché se andiamo ad esempio su un giornale che ha ovviamente un'altra linea editoriale come quella del Giornale, appunto, Stenio Solinas, che anche lui appunto qui a Venezia commenta i film del concorso, invece giudica l'altro film passato ieri in competizione, ovvero The Son, come il film più bello della gara, della competizione, ed è un film invece che da altri giornalisti e da altri critici è stato meno apprezzato. Scrive Stenio Solinas: The Son, il figlio, ieri in concorso, è il miglior film in una mostra del cinema che finora era andata avanti un po' compiacendosi di ombelicali nevrosi registiche, un po' dando la stura a una serie di drammi in cui non c'era mai la normalità del vivere, ma sempre solo l'eccezionalità delle storie narrate. Qui, invece, è proprio la vita di tutti i giorni la protagonista, nel senso che l'imprevisto, l'elemento spiazzante, avviene proprio lì dove nessuno pensava ci sarebbe stato. Invade tragicamente la sfera privata senza un perché reale, ovvero senza capire il vero perché che c'è dietro ogni malessere esistenziale. Girato e ambientato a New York, The Son mette sul tappeto tutta quella serie di problemi che fanno parte del rapporto genitori-figli. Cose i primi si aspettano dai secondi e viceversa, fino a dove l'amore che ogni padre e ogni madre provano nei loro confronti può comportare il sacrificio della propria felicità. Quanto e se l'affetto può compensare la mancanza di empatia, ovvero la capacità di capire realmente cosa si nasconda dietro quel figlio che all'improvviso ti appare come un alieno. Ecco, Robert, se uno dovesse davvero fare la rassegna stampa quotidiana delle critiche, no? Ai film della mostra, bisognerebbe dire che questa mostra spicca per varietà, perché in effetti se ci sono giornali che tendono a sconfessare determinate scelte della selezione perché o troppo popolari o troppo commerciali, come nel caso di The Son, altri invece dicono esattamente il contrario. Dove sta un po' la verità qui?
Beh, io direi che adesso, al di là dei gusti soggettivi, che ovviamente possono variare molto, la cosa interessante è che questo comunque è una tipologia di film che magari Hollywood si fatica di più a fare ultimamente, perché non è ovviamente un blockbuster con effetti speciali, non è neanche, diciamo, un piccolo film indipendente a bassissimo budget, è in quella fascia media che appunto si fatica a realizzare, proprio perché forse è quella parte più rischiosa a livello di risultati. Mi sembra interessante, ecco, che questo titolo non arrivi magari da Netflix, che ultimamente, insomma, ha dato anche tanto budget, anche prodotti rischiosi, e forse non viene, questo non viene spesso riconosciuto, ma insomma questo invece The Son arriva ed è un prodotto assolutamente cinema, un prodotto appunto acquistato da noi, da Leone Group, da Rai Cinema 01. E questa mi pare in assoluto una notizia comunque molto positiva, al di là poi appunto se il film in sé piaccia o meno.
Parliamo un attimo di politica del festival, perché come abbiamo detto prima, se una delle mission di questa mostra doveva essere quella di riavvicinare un po' il pubblico alla sala, personalmente credo che scelte anche un po' più, non dico conservative, no? Ma meno festivaliere da questo punto di vista, come può essere appunto quella di The Son, effettivamente vanno in quella direzione. però c'è anche un problema da parte appunto di chi deve raccontare il festival, di chi poi deve far arrivare questi titoli al pubblico, di sposare un po' questa causa, no? Di fare un po' sistema. Ecco, su questo invece ho visto, lo dico da giornalista, da parte della stampa nostrana, una fatica maggiore, cioè come se effettivamente poi ognuno seguisse la propria, no? di linea editoriale, insomma non ci fosse effettivamente poi, al di là della denuncia, non ci sono più spettatori in sala, questa necessità poi effettivamente di appoggiare determinati titoli.
Guarda, hai colto un punto molto importante che purtroppo va anche molto al di là, diciamo, solamente della parte comunicazione, perché il discorso di fare sistema sarebbe fondamentale in questo momento da parte di tutte le realtà in causa, e secondo me è stato il problema di questi 2 anni, per cui i produttori hanno avuto interesse a fare una certa tipologia di prodotti magari per le piattaforme senza preoccuparsi appunto più della sala, i distributori e gli esercenti hanno faticato molto invece proprio perché puntano evidentemente sulla sala, insomma gli esercenti i propri motivi, i distributori comunque hanno sempre avuto una impostazione che partiva comunque dalla sala. E questo sistema da noi non c'è, nel senso che mentre in Francia anche il discorso della cronologia dei media aiuta a creare un sistema, delle regole, il fatto che si fanno magari dei sacrifici per un bene superiore, da noi ognuno pensa a se stesso. E in questo senso devo dire anche eventuali discussioni sui film Netflix devono passare, a Cannes invece non passano. Da noi sono un po' surreali, proprio perché se ognuno si preoccupa solamente del suo orticello, Venezia fa benissimo a prendere dei film molto attesi come quelli di Netflix. Quindi purtroppo o iniziamo a fare sistema sempre, o poi insomma chiederlo soltanto a Venezia di fare sistema, che tra l'altro appunto bisogna capire perché poi Venezia si debba essere l'unica che si preoccupa delle sale quando tanti altri non se ne preoccupano, insomma. E purtroppo sarà questo del fare sistema, sarà il problema dei prossimi anni, e se non si trova una soluzione rischiamo veramente di avere tanti problemi, soprattutto sul mercato sala.
Sempre a proposito di scelte editoriali dei giornali, durante questa mostra abbiamo notato come in effetti, al di là dei giornali un po' più tradizionali come il Corriere della Sera, ma anche il giornale, devo dire, altri abbiano optato per una copertura della mostra molto legata ai temi d'attualità, molto legata sicuramente al colore, questo c'è sempre stato, poca critica. Abbiamo visto insomma che non soltanto lo spazio della critica si è notevolmente ridotto, eccezione fatta forse per il Manifesto, ma addirittura ci sono giornali in cui i critici sono proprio spariti. Adesso il caso più eclatante è quello di Repubblica, dove al di là di qualche intervento estemporaneo di Alberto Crespi, ad esempio nell'edizione odierna della Repubblica, che tra l'altro non ho scelto nella rassegna di questo podcast odierno, ci sono 2 pagine, una è l'intervista a Stefania Sandrelli e l'altra è dedicata alla sala virtuale di My Movies. È abbastanza curioso.
Posso dire, ecco, da ex critico, da una parte sono dispiaciuto, dall'altra mi chiedo anche, i critici sono riusciti in questi anni a essere, diciamo, in sintonia con le novità che subentravano, e non parlo solo delle piattaforme ma anche proprio tutto di un certo tipo di comunicazione che adesso ovviamente è cambiata radicalmente con internet, con i social? A me sembra di no, e penso che, ecco, ci sia un problema per la critica, chiamiamola a sé stante, nel senso che io spesso leggo certe analisi dei critici che sono troppo esclusivamente artistiche, mentre magari nelle scelte di un film ci sono anche tante scelte produttive, economiche, e soprattutto in un certo cinema americano. Allora, il fatto di magari di non essere interessati a questo aspetto, secondo me, limita anche un po' non dico il valore di un critico, ma insomma la capacità di essere, di saper comunicare a un pubblico che è cambiato.
Di essere utili, lo dico io, visto che tu sei reticente.
Diciamo di essere, ecco, efficace con un possibile lettore che da un giornalista vuole un'analisi che vada anche un po' al di là della critica, Anche perché magari io credo che molti spettatori ormai abbiano comunque una tale consapevolezza e anche una tale disponibilità nel vedere i film, che ovviamente 20-30 anni fa non c'erano, quando siamo magari cresciuti noi, e vedere, non lo so, i film di John Woo era un qualcosa di molto complicato. Adesso ovviamente li troveremo ovunque in un modo o nell'altro, insomma. E quindi diciamo che il critico deve fare anche un po' uno sforzo in più, non partendo dall'idea che è l'unico che ha la possibilità di vedere certi titoli o di sapere certe cose. Anzi, magari molti appassionati possono essere anche informatissimi e in certi casi anche più informati. Quindi o riesce a, secondo me, a crearsi una competenza a 360 gradi, o se no fare e parlare solamente esclusivamente di critica diventa difficile. Aggiungo una cosa, poi io trovo sempre un po' complicato quando leggo, quando in questi anni ho letto, insomma, che non andavo al festival, quando leggevo le critiche magari sui giornali e sui film, e se ne parlava quasi come se ne parlasse tra colleghi che hanno visto il film, mentre ovviamente lo spettatore non li ha visti ovviamente in questo momento, magari li vedrà dopo. E soprattutto quando si facevano gli articoli sulle premiazioni, sembrava appunto parlare di cose che tutti noi conoscessimo, ma che ovviamente chi non è presente a un festival non sa sostanzialmente di cosa si parla, e forse lì diventa anche un articolo un po' straniante, insomma, per il lettore che appunto non è a Venezia o a Cannes.
Diciamo che tra i giornali che hanno optato per scelte editoriali quantomeno originali, sicuramente La Stampa meriterebbe una menzione, perché La Stampa ha La Critica, perché ha Alessandra Levantesi Kezic, a cui comunque dedica uno spazio abbastanza esiguo. Ho apprezzato ad esempio il fatto che non mettano le stellette, non mettano i voti, che era diventato un po' il surrogato poi della critica a uso e consumo del grande pubblico. E però La Stampa ha fatto anche un'altra scelta: ha chiesto a delle editorialiste, insomma, che si occupano normalmente di altri temi, ieri Concita Di Gregorio, oggi Elena Stancanelli, di scrivere a proposito della mostra. E non perché vogliano rubare forse il mestiere ai giornalisti che si occupano di questo, ma proprio perché nell'ottica appunto di rendere comunicabile la mostra al di là appunto della nostra bolla, probabilmente hanno pensato che mettere in campo queste firme potesse essere utile. Scrive Elena Stancanelli sulla Stampa di oggi. I giorni dell'Apocalisse è il titolo. Gli artisti non sono profeti ma rabdomanti. Si nutrono del mondo e del mondo rivelano in tempo reale le angosce e le passioni. Meglio e più in fretta della politica, della filosofia e di ogni scienza sul mercato. Alla mostra del cinema di Venezia di quest'anno due temi tengono banco: identità e apocalisse. E intorno a questi due ircocervi, mezzo nevrotici e mezzo reali, che si dibattono le nostre esistenze? Tra queste due polarità, apocalisse dunque sconfitta da una parte e identità e dunque affermazione di sé dall'altra, ci aggiriamo esausti in un continuo esaltarsi e deprimersi che ci sfinisce. Sessuale, nazionale, religiosa, ogni identità si crede di immutabile solidità, e invece non è che un flusso, un movimento, così come quello che ero non somiglia a quello che sarò, non diversamente dall'apocalisse che incomberà sulle nostre teste ancora a lungo, proteiforme e sempre incompiuta. Al di là dello stile molto letterario tipico di Elena Stancanelli, credo che abbia ragione nell'individuare questi due temi onnipresenti, oserei dire, nei film della mostra.
No, sicuramente ci sono, e ovviamente li abbiamo notati, anzi, insomma, in grande evidenza. Credo però, ecco, questo dibattito sui temi a me lascia sempre un po' scettico, devo dire. Questo anche quando, non so, le presentazioni di un festival, c'è la classica domanda: ma qual è il tema di quest'anno, cosa hanno notato, la tendenza?
È il marketing del festival, il tema.
Questo forse è un problema allora, perché se questo è il marketing. No, adesso a parte gli scherzi, credo che alla fine si trovino ogni tanto dei temi per cui ovviamente uno prende una selezione di film, anche per una semplice coincidenza magari ci sono dei temi comuni, E da lì insomma ne traiamo quasi una lezione, come se appunto il mondo, la cultura volesse parlare esattamente di questi temi, magari per tre film che hanno un tema simile, ecco, allora lì forse è un po' esagerato. Sicuramente una cosa che ho notato, ed è abbastanza evidente dai film che abbiamo visto, l'influenza di questi due anni e passa di pandemia si vede anche nei film che non parlano direttamente dell'argomento,
nell'umore, però,
sì, insomma,
generale,
nell'umore, insomma, in un certo tono, in certe metafore, anche appunto quando non si affronta direttamente la pandemia, si capisce che insomma qualcosa a livello, diciamo, di isolamento, di appunto di quello che nel modo in cui ci ha cambiati questo purtroppo tragico evento di questi due anni e mezzo, sicuramente si sente insomma nell'umore.
Tra i temi, indubbiamente, lo diceva già Elena Stancanelli, quello dell'identità è stato uno dei, diciamo, dei motivi forti di questa mostra, ce lo ricorda anche Chiara Di Clemente sul giorno di oggi, dove sposta leggermente il focus sull'identità LGBTQ, cioè ovvero di quei temi inclusivi legati appunto alla diversità sessuale. Non leggo il pezzo perché è molto lungo, ti volevo però chiedere una cosa a proposito di questo, se questo allargamento, questo ampliamento dei temi legati ad esempio alle diversità sessuali, in questo caso, che molti film italiani peraltro hanno abbracciato, può tradursi, visto che tu ti occupi soprattutto di temi legati all'industria, può tradursi in un ampliamento anche del target dei film, del pubblico.
Ma io una cosa che sostengo sempre, anche litigando con tante persone, è il fatto che negli Stati Uniti c'è questa grande attenzione ultimamente alla diversità, al cercare di mettere in scena protagonisti e storie che non siano quelle classiche di uomini bianchi quarantenni a cui ci ha abituato purtroppo spesso il nostro cinema. E questo però, ecco, non è solo un tema culturale, sociale, ma è soprattutto secondo me un tema economico, perché visto che ripetiamo spesso che non c'è più il pubblico ma ci sono tanti pubblici diversi, questi pubblici diversi ovviamente hanno gusti e interessi diversi che proprio questa diversità può aiutare a trovare. Mi sembra che in Italia uno dei nostri grossi problemi nella produzione sia proprio il fatto che non si affrontano e non si riesce a parlare a questi pubblici. Sicuramente, ecco, questo discorso sulla diversità può aiutare, però ecco, se devo dirlo, trovo che sia molto più efficace quando lo vediamo per esempio in serie giovanili come Scam Italia, piuttosto che in film autoriali che comunque purtroppo verranno visti quasi sempre da un pubblico adulto. Ecco, questo credo che dovremmo essere un po' più bravi a livello di industria nel creare storie che invece si rivolgano a adolescenti e appunto raccontando magari storie diverse, sia per identità sessuale ma con tanti altri aspetti di diversità, che però ecco in questo momento non mi sembra che facciamo. E devo dire, sono un po' preoccupato perché sento tante ricette nei convegni in cui si dice sempre la qualità, a me sembra che sia più importante invece il discorso appunto di raccontare storie giuste per i target che poi vanno al cinema, che sono soprattutto giovani.
Un autore che ha saputo invece dialogare, e non male, devo dire, con il grande pubblico, Edgar Wright, peraltro oggi premiato dalla Fondazione Ente dello Spettacolo con un premio speciale 75esimo, ospite delle giornate degli autori per il trentennale di IMAT 2, quell'IMAT che nell'84 costituì un po' una rivoluzione copernicana sul sistema produttivo, distributivo, perché è un prodotto per la televisione che in realtà aveva la qualità di un film d'arte, che venne visto però da un grande pubblico. Quindi ecco, questa possibilità di conciliazione tra poli che normalmente diciamo opposti, ovvero la capacità di comunicare a un target ampio senza però sconfessare appunto la qualità del proprio lavoro, è possibile.
Sì, assolutamente possibile. Secondo me ovviamente era un'epoca ovviamente diversa. Così come Edgar Wright, ovviamente ci ricordiamo tutti il Decalogo, passato anche quello al cinema. Era sicuramente un grande evento per chi in quegli anni magari si formava, o insomma anche per chi era ovviamente più adulto. Penso che adesso sia ovviamente un po' più difficile, perché abbiamo una proliferazione di serie, per cui ovviamente chi le realizza punta a sfruttarle o in televisione o nelle piattaforme che le producono. Però
mancano un po' gli ibridi alla IMAT, cioè opere che funzionano benissimo sul grande schermo e funzionano altrettanto bene sul piccolo schermo. Esterno Notte però di Bellocchio potrebbe essere una di queste diciamo opere effettivamente che valgono bene su entrambi i formati.
Sono molto curioso di vedere come andrà su Rai 1, perché mi sembra forse un po' più un prodotto cinema che un prodotto TV Rai 1, quindi io spero di sbagliarmi e spero che invece faccia ottimi ascolti, però è un po' diverso dalla classica fiction Rai, questo è sicuro.
Comunque ci sono giornalisti, colleghi che ancora non si rassegnano a questo diciamo sorpasso del piccolo schermo sul grande schermo, uno dei quali è Alfonso Berardinelli, che sul Foglio di oggi scrive un pezzo molto nostalgico su com'era il cinema quando lui andava al cinema da giovane e su cosa è diventato adesso quando praticamente non ci va più. Leggo brevemente: vedo in TV le immagini del Festival di Venezia, Diva in posa, red carpet, intervistatori, ma quello che provo è soprattutto nostalgia del cinema, di quando andavo al cinema, come se ora il cinema, quel cinema, non esistesse più, e mi pare di capire che ogni vero regista oggi lo sappia. Io penso sempre, e so che sei d'accordo su questo, che bisogna distinguere tra la nostalgia personale e lo stato delle cose, che magari è un po' più complesso.
No, assolutamente, nel senso che tra l'altro, ecco, secondo me un grosso errore che facciamo tutti è quello di confrontare, diciamo, i consumi domestici con i consumi al cinema. Questo anche prima della pandemia si era calcolato che un film diciamo veniva visto al cinema solo il 2% di tutte le sue visioni, quindi 2% cinema, 98% qualsiasi altra cosa, non cinema. Quindi anche adesso diciamo che non dobbiamo preoccuparci del fatto che la gente in larga parte vede, che siano film o serie, li vede a casa, è normalissimo. Quindi su questo non mi preoccuperei, mi preoccupo ovviamente dei dati effettivi al cinema, che in Italia purtroppo sono bassi. Sulla nostalgia, sì, quella è una questione personale, credo che sia dettata anche in alcuni casi dall'età, però io credo anche che abbiamo delle opportunità straordinarie in questo momento, appunto, di vedere un'infinita gamma di prodotti che prima non avremmo semplicemente potuto vedere. Insomma, penso, è il caso più eclatante ovviamente alla grande produzione coreana, che si tratti di serie o di film, che prima ovviamente non erano disponibili come sono ora. Quindi a me sembra un'epoca in generale molto positiva. Se poi si riesce a trovare, soprattutto in Italia, un equilibrio tra piattaforme e cinema, che in questi due anni sicuramente non si è trovato, e comunque ed è un equilibrio ovviamente a tutto vantaggio delle piattaforme, ancora meglio ovviamente.
L'ho detto prima, tu ti occupi soprattutto di temi economici legati al cinema, non solo con Cineguru, hai spesso collaborato con la rivista Il Cinematografo con dei pezzi d'approfondimento, e chiudo proprio questa rassegna odierna con due notizie di carattere economico. La prima in realtà è un rilancio di una notizia che già girava sulla stampa estera, ovvero il fallimento di Cineworld, la seconda catena di sale al mondo dopo AMC, che Giovanni Galli appunto riporta su Italia Oggi. E effettivamente il problema sale non è un problema solo italiano, mi sembra di poterlo dire senza tema di smentita, però è anche vero che quando parliamo di fallimento di una catena così enorme dobbiamo anche capire tecnicamente che cosa significa.
Sì, in realtà significa semplicemente una sorta di amministrazione controllata in questo caso, insomma, ecco, non significa che la società chiudono tutte quelle sale, vanno avanti, ovviamente dovranno lentamente riuscire a pagare i debiti che hanno ovviamente creato in questi due anni, appunto perché la situazione era quella che era. E devo dire, in Italia magari la situazione di cinema è anche peggiore, ma abbiamo avuto grossi aiuti dallo Stato, che hanno un pochino appianato le perdite fino a questo momento. Per il futuro temo che questi aiuti non ci potranno essere, perché poi insomma stiamo tornando lentamente alla normalità ed è difficile pensare che ci possano essere aiuti così consistenti. Dovremo a un certo punto cavarcela da soli, ecco, questo è assolutamente fondamentale.
Ciò nonostante, sembra uno dei paradossi, no, di questo momento storico, nonostante la moria del pubblico e i problemi degli esercenti di cui abbiamo già detto, invece il comparto produzione sembra girare non solo a pieno regime ma ancora più velocemente. Ieri c'è stata proprio qui a Venezia una conferenza stampa dell'amministratore delegato di Cinecittà Nicola Maccanico, dove sono state illustrate le strategie appunto di espansione di Cinecittà. Ce lo ricorda Giulia Bianconi sul Tempo con un pezzo dal titolo Cinecittà come Hollywood, il cinema torna nella capitale. Il nuovo film di Angelina Jolie, Without Blood, Conclave di Edward Berger con Ralph Fiennes e Stanley Tucci, il debutto alla regia di Paolo Cortellesi, la serie M tratta dai libri di Antonio Scurati. Si è aperta una nuova era per gli studi di Cinecittà, che da alcuni mesi stanno ospitando grandi produzioni italiane, internazionali e indipendenti, e continueranno a farlo nei prossimi anni. A parlare dello stato di avanzamento e del futuro degli studios di via Tuscolana, con una storia lunga 85 anni, è stato l'amministratore delegato Nicola Maccanico, in un incontro con i giornalisti italiani durante la mostra del cinema di Venezia. Guardando al futuro degli studios, Maccanico ha sottolineato l'importanza dell'innovazione tecnologica per essere sempre più attrattivi con le produzioni soprattutto internazionali. Inoltre, grazie ai 260 milioni di euro previsti entro il 2026 dal PNRR, saranno realizzati 5 nuovi teatri di posa, mentre 4 già esistenti saranno messi a nuovo. Si arriverà a 20.000 metri quadrati come capacità produttiva tra il 2024 e il 2026. Dicevo paradosso, forse apparente, però mi sembra abbastanza curioso che mentre il pubblico diminuisce l'offerta aumenta. È un po' una logica contraddittoria se parliamo di mercato.
Sì, però facilmente spiegabile da questa, diciamo, congiunzione astrale tra grossi aiuti di Stato e anche ovviamente i grandi investimenti che ancora le piattaforme fanno. Qui sarà fondamentale vedere ovviamente quanto durerà questo volume di produzione. Io insomma sostengo che prima o poi finirà, almeno a questi livelli, insomma, perché ci sono tante piattaforme in questo momento che si contendono il pubblico, lo fanno con grossi investimenti, con tante produzioni. Non credo che questo sia assolutamente sostenibile, quindi prima o poi, insomma, penso almeno entro i prossimi 2 anni prevedo insomma una riduzione di questi investimenti. È comunque molto positivo insomma il lavoro che si sta facendo a Cinecittà, perché comunque è stato chiuso nei mesi scorsi un accordo importante con Fremantle che porterà tanti set, tante produzioni importanti,
tra cui
appunto alcuni dei titoli appunto che hai citato, e comunque in generale il fatto di essere un polo attrattivo anche grazie agli aiuti di Stato per i film esteri che vengono a girare qui è assolutamente fondamentale anche insomma diciamo a livello di comunicazione, per migliorare anche il livello delle nostre troupe che si possono confrontare, ecco, con film con budget importanti, e sono sicuramente delle buone notizie.
Grazie Robert Bernocchi di essere stato qui con noi. Noi ci vediamo domani con una nuova puntata di A Qualcuno Piace Radio.
Avete ascoltato A Qualcuno Piace Radio, un format curato da Gianluca Arnone e Giulia Mirimic per Fondazione Ente dello Spettacolo. Produzione Cube Radio, emittente dello IUSVE di Venezia, distribuzione Raduni, Associazione degli Operatori Radiofonici e Media Universitari Italiani. Bologna, l'attesa è finita! Il nostro 11° negozio in Italia è arrivato a Bologna al centro commerciale Gran Reno. Le ultime tendenze in moda donna, uomo e bambino, così come accessori, beauty e articoli per la casa. Vieni a scoprire i prodotti che più si adattano al tuo budget e al tuo stile di vita. Primark. Find your amazing.